prima di concludere il discorso che facevo stamattina con due piccole osservazioni, voglio prima cercare di rispondere a dire la verità a una serie di domande, ma tutte penso che si possano riassumere in questo. Allora, più o meno le domande: si può considerare Dio come amico? E come arrivare da Dio padre a Dio amico? È giusto? È lecito fare questo? Dio non deve niente all'uomo? Il dovere di Dio non è quello di dare dignità all'uomo? Ecco, domande più o meno di questo genere, no? Allora, mi sono ricordato di due racconti che vi voglio leggere. Uno è una preghiera fatta nel giorno di Yom Kippur, che è il giorno dell'espiazione, cioè il giorno della richiesta del perdono da parte del popolo ebraico, no? A differenza della tradizione cristiana, l'ebreo non chiede mai perdono a livello singolare, tipo confesso i miei peccati. Nella liturgia, liturgia ebraica, quella sinagogale, si dice sempre confessiamo i nostri peccati. La confessione del peccato è a livello del popolo. Quindi anche la santità di Dio è riconosciuta per il popolo. Ascoltate questo, Anna, è la risposta, eh? Allora, la sera prima della vigilia del santo Yom Kippur, giorno solenne del pentimento, del bilancio con la propria coscienza, del lungo e defaticante digiuno per ottenere la remissione dei peccati, è tutto il giorno di digiuno, un miserabile sarto, Leibele Fischbein, nome così, si era recato nella sinagoga e si era messo davanti al, diciamo, a dove è custodito il rotolo della legge, pensando quello è il luogo migliore per far sentire le mie lamentele all'Onnipotente. Tutto l'onore e la gloria sono per te. Io sono un miserabile sarto. Tu sei l'Onnipotente. E, siccome è un uomo, diciamo, non colto, anche nell'italiano hanno reso in italiano con degli errori, no? Però io lo leggo così come ho detto. Allora, tu sei l'Onnipotente, però ce l'è qui qualcosa che non va. E forse tu, con tutto il da fare che hai, non ti sei mica accorto. Guarda il macellaio del nostro villaggio. Hai mai visto un uomo più buono di quello? Ai poveri che non hanno soldi, dà sempre la carne tenera e lui tiene sempre quella dura. E cosa ha in cambio della sua bontà? Te lo dico io cosa. Insulti da sua moglie e dai suoi fannulloni di figli. Non è giusto questo. Tu sei il padrone dell'universo, io sono una schifezza, sono un piccolo e miserabile sarto. Però ti devo dire, questo non è giusto. Aspetta, non ho mica finito. Hai ancora un po' di pazienza? Nostro rabbino, hai visto? È un sartico, un giusto. Pensa solo al bene degli altri. Dà la sua vita per quegli ebrei poveri che soffrono. Cosa riceve in cambio? Te lo dico io. Malattie. Non c'è un solo pezzetto del suo corpo che è sano. Ecco, io questo te lo volevo dire. Ah, scusa, dimenticavo. È il nostro Meramez, sarebbe quello che, il nostro sacristano, quello che accudisce nella sinagoga, no? Maestro di scuola elementare, hai visto che amore ce l'ha per insegnare ai bambini. E quando era inverno e presto viene il buio, lui spiega ai bambini i detti della legge, no? Della Torah, con un mozzicone della candela, anche se i suoi occhi sono malati, solo per l'amore che ce l'ha per il suo lavoro. E questo fa tutto per te, ma lui diventerà cieco perché non ha i soldi per curarsi. Non è giusto questo. Io sono solo una schifezza di Sartre. Tu sei il padrone dell'universo, ma senti cosa ti dice questa schifezza di Sartre. Domani è il santo giorno di Yom Kippur, giorno di espiazione dei peccati. Cerca di perdonare i nostri peccati, perché forse, ma forse, noi perdoneremo i tuoi. Avete capito? Il secondo è tutto in un tono molto più scherzoso, ma funziona anche questo. Il rabbino Menachem Mendel, detto lo Spinoza di Hegel, lo Spinoza è il filosofo di origine ebrea, no? Del Settecento, eleva delle considerazioni molto alte. Si avvicinò per poter ascoltare meglio le triste parole di questa canzone. È la canzone che viene cantata proprio mentre conducono gli agnellini o i vitelli al macello. E poveri vitellini legati e tenuti stretti, condotti verso la loro amara fine. Certo, avessero avuto le ali, si sarebbero potuto alzare nei cieli, liberi. Commosso, Menachem Mendel si ricordò di quel grande maestro che, per essere stato insensibile al richiamo di aiuto di un vitellino da latte condotto al macello, era caduto preda di una malattia gravissima. La povera bestia aveva appoggiato il muso nel grembo di quel maestro cercando protezione, ma il saggio, preso dai suoi alti pensieri, con un buffetto sulla groppa aveva sbrigativamente risposto a quel muggito di soccorso dicendo: su su su, vai verso il tuo destino. Giusta punizione la malattia di quel maestro, pensò. E poi, che razza di mondo è questo? Un vitellino così indifeso, senza scampo. Non ce l'è giustizia per questi poveri. E di considerazione in considerazione, sulle iniquità della natura, il filosofo di Hegel, cioè questo rabbino, si ritrovò a pensare che, con tutto il rispetto, il santo benedetto, sia benedetto il suo nome, non aveva ben calibrato la fisiologia della creazione. Ma rifletté: perché fare gli ali ai piccoli uccellini? Quelli ce l'hanno bisogno per poco per nutrirsi, possono zampettare qui e là. Che bisogno c'è che l'hanno le ali? Meglio era fare le ali alle mucche e ai vitelli. Per mangiare, quelli devono trovare pascoli, pascoli grandi. A volare sarebbe stato più facile per loro. Sì, l'Eterno doveva fare gli ali alle mucche. In quel preciso istante, come per comando, un grosso piccione lasciò cadere una cacca sulla testa del rabbino Mendel, lo Spinoza di Hegel, che non era un uomo da lasciarsi sfuggire l'innegabile significato mistico di quella coincidenza. E mormorò l'Eterno. Sia benedetto il suo nome, sa sempre quello che fa. Perdonate, ma era un modo un po' fantasioso, ma per rispondere alla domanda seria che noi ci facciamo, cioè alle lamentele, no? In genere cioè questo tipo, no? Non so, di considerazione vengono in genere per un problema che noi abbiamo avuto, per esempio in famiglia, nei rapporti, cioè sono problemi affettivi che noi ci portiamo dietro. I problemi affettivi, quando non sono, diciamo, considerati nella loro diretta natura, è come se estendono, diciamo, chiamiamolo così, no? Un certo colore a tutto il nostro modo di pensare, quindi anche al pensare verso Dio. Se voi partite dalla psicologia per arrivare a Dio, è molto difficile poter, come dicevo, no? Riconoscere che Dio è buono, che non so, il Signore è nostro amico, cioè, è molto difficile, perché la vita è complicata, la vita ha tanti drammi. Allora, l'invito, ma questo è sempre stato dall'antichità, e per esempio tutta la liturgia si muove in questa ottica, soltanto nella tradizione, diciamo, dell'epoca, dal Rinascimento in poi, che è cambiato un po' la prospettiva. Ma se no, il passaggio non è dalla psicologia alla religione, ma dalla scrittura, quindi dalla rivelazione alla scoperta di Dio, che salvaguarda la psicologia. I passaggi sono diversi. Allora, se noi custodiamo questa dinamica, noi non soccombiamo alle ferite della vita, al male che noi incontriamo nella vita, e se tenete conto che normalmente le ferite che noi registriamo, non certo tutte, no? Ma per molte persone sono le ferite significative, noi le subiamo proprio quando non abbiamo alcuna libertà, cioè le subiamo da piccoli, quindi dipendiamo da. Questa dipendenza, invece di essere considerata semplicemente come la concretezza della vita, è calcolata come, diciamo, come le conseguenze ineliminabili della vita. Invece fa solo parte della concretezza della nostra cronaca, non alludono ancora alla nostra storia spirituale, che è quella che si, diciamo, si gioca direttamente con Dio. Però non è un direttamente come se voi poteste saltare la vostra cronaca, non si può. Noi non è che possiamo saltare la storia, dobbiamo stare dentro la storia, ma il senso di questa storia non è dato dalle nostre mancanze, o mancanze, non mancanza nel senso come peccato, mancanza come dovevamo ricevere un affetto e non l'abbiamo ricevuto, dovevamo ricevere in un certo modo e l'abbiamo avuto in tutt'altro modo, no? Eccetera. Che noi sempre ci portiamo nella vita, sempre. Allora, il riferimento della scoperta dell'incontro del Signore è legato al fatto che il principio di identità, di valore, di dignità della nostra persona non è legato alla cronaca della nostra vita. Ma questo non è scontato, richiede come un cammino. Questo vale e per noi e vale anche per gli altri. Cioè, nel senso che quando io accolgo o incontro una persona che è ferita, io devo tener conto di questo. Non devo dimenticare la concretezza della vita, se no io non incontro quella persona, incontro solo una specie di, come si chiama, di simulacro di persona, devo tenere conto. Ma il valore, la dignità, il peso specifico di quella persona non può derivare dalla sua cronaca. La dimensione della fede custodisce questo. Allora, non è per rispondere, no, ma Questo, ma Dio non deve niente all'uomo. Detto in un certo modo sembra una lamentela, a volte perfino una ribellione, ma detto in un altro allude al bisogno del cuore dell'uomo di trovare fondamento alla sua dignità oltre la cronaca. Questa dignità viene direttamente da Dio. Anche qui però non si scopre a livello individuale, io e Dio, si scopre all'interno di una dinamica, diciamo, chiamiamolo di chiesa, di popolo, no? Io mi riconosco persona insieme ad altri. La storia sacra che io vivo è sacra perché è inserita in una storia sacra che mi precede, mi accompagna e mi segue. È quello che citavo l'altro giorno, no? Quando nella preghiera prima della comunione, no? Si dice non guardare ai miei peccati, no? O ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Per esempio, quando una mamma porta il bambino, i genitori lo portano il bambino per chiedere il battesimo, si dice, no, cosa chiedete? Il battesimo, a volte si dice anche la fede, cioè noi chiediamo di essere accolti, riconosciuti nella fede della Chiesa, cioè non è la mia fede che si aggiunge a quella della Chiesa, è il riconoscimento della fede della Chiesa nella quale mi ritrovo. Ecco, questa percezione di fondo, che non è istintiva ma fa parte proprio della, chiamiamola, educazione, ma nel senso della formazione, no? Del cammino spirituale, credo che sia la dimensione più significativa per rispondere a questa cosa. Perché se no, come faccio io, con che titolo vado davanti a dire tu mi devi dare questo? Con che titolo? A che titolo? Ma se io mi ritrovo, l'esempio che vi dicevo di Mosè, ah sì? Tu vuoi trattare il popolo così? Io me ne sbatto l'anima di te. Ma questo, ecco, ma io me ne sbatto l'anima, ma questo non è detto con una ribellione, è detto per far valere fino in fondo la scelta di Dio, che l'ha scelto come amico. Ma lui non vuole, come dire, servirsi di questa scelta come se lo mettesse a parte dai guai della sua gente. Cioè il valore è sempre legato all'interno, no? Noi diciamo, no, della Chiesa, cioè di un popolo, e l'alleanza con Dio. Allora, se noi guardiamo a Gesù, che è quello che testimonia non solo la, non so, tipo la bellezza, la forza dell'alleanza, ma è la firma definitiva dell'alleanza di Dio con l'uomo, non verrà mai meno. Ma perché c'è stato lui? È lui nella sua umanità che è la firma. Quando gli dicevo, indicando l'ultimo gesto, no, che viene descritto nel Vangelo di Gesù, che quando, no, ascende al cielo, lui è benedicente, non è che ci dà una benedizione, è che lui è la benedizione. Quando l'anima si può, diciamo, collegare a questo, allora sia la risposta a questa, chiamiamola lamentela, anche se non è una lamentela, è proprio, fa proprio parte, no? Dei bisogni del nostro cuore. Non è che ho tante risposte, però, ma soprattutto ricordate i due racconti. Potete fare altre domande? Io voglio fare una domanda.
Cioè, non è una domanda, è questo. Che ha parlato stamattina, no, del santo che partecipa al male, è responsabile del male e dell'uomo libero.
No, allora. Diciamo, il pensiero è collegato a questa percezione, no? Cioè, chi? Quando noi diciamo il santo, cioè chi dà lode a Dio come padre, che è padre di tutti, quando riceve un'ingiustizia, lui si sente responsabile del male che muove l'altro, no? Che l'altro, diciamo, subisce, e non prende mai il male che l'attacca, il male che gli viene contro, come un motivo per rivendicare il suo diritto presso Dio. Cioè, i padri antichi dicevano: se uno mi dà del cretino e me lo dà con animo cattivo, vuol dire che lui sta già subendo l'attacco del diavolo. Se io gli rispondo male, non faccio che unirmi al diavolo per dargli una botta in testa. Allora, se io invece non reagisco a questo, quindi non reagisco al male con il male, ma addirittura mi sento responsabile perché io vivo la stessa umanità, cioè è più che la stessa, questo è chiaro, ma sono solidale con l'umanità dell'altro, allora io stesso è come se mi percepisco come se l'altro mi è venuto contro. Porca miseria, può darsi che in qualche modo l'ho anche causato questa cosa, l'ho anche come costretto, no? Quante volte, per esempio, un certo atteggiamento di difesa di una cosa santa muove l'altro a essere ribelle. Se io non dicessi niente, l'altro ribelle non lo è. Allora, la libertà è in funzione del fatto che il santo è colui che, vivendo la lode di Dio come padre, nel senso dell'amore che ha per tutti, lui non è vincolato da niente e da nessuno per vivere questo. Cioè la libertà è in funzione di questa luminosità, diciamo, dell'umanità, che non ha altra radice nel suo muoversi se non la testimonianza della grandezza e dell'amore di Dio per noi. La libertà si gioca in quel rapporto. E anche stando, no, a questa cosa che sarebbe un po' le due piccole riflessioni, no? A chiusura di quello che dicevo stamattina. E, allora, la prima è questa, no? Come, la domanda sarebbe questa, no? Come possiamo lodare il Padre svelando la sua presenza nel mondo? Commentavamo la preghiera del fariseo e del pubblicano, no? La preghiera del fariseo non può essere gradita perché la sua preghiera non finisce sulla lode di Dio, finisce sull'accentramento su se stesso, no? Allora, lodare Dio significa riconoscerne lo splendore di presenza in mezzo agli uomini. Allora, la risposta della scrittura, e in questo senso, no, San Paolo ne dà proprio la descrizione più precisa, no? Proprio usa le immagini più nitide per sottolineare questo, dice: noi svegliamo la presenza di Dio nel mondo come collaboratori della sua opera di riconciliazione. Ma quando si usa il termine riconciliazione, non è che si allude solo al sacramento della riconciliazione, cioè alla penitenza, ma la riconciliazione è: Dio ha riconciliato a sé il mondo in Gesù. Allora, la riconciliazione è legata ad accogliere la comunione con Dio e la dinamica dello Spirito che lavora a far sì che tutto sia vissuto in questa comunione, che tutto sia vissuto come frutto di questa comunione. Quindi il punto, diciamo, no, che focalizza l'attenzione, il punto che raccoglie il movimento dell'energia del cuore che si mette ad agire, è sempre ed esattamente questo: essere collaboratori nell'espressione di San Paolo è così, no? Collaboratori dell'opera della riconciliazione. Cioè è come intuire nel mondo, no? Che c'è come un disegno segreto che muove tutto, e più si è coscienti di questo segreto, più si entra a collaborare con lo spirito che favorisce questa comunione con Dio e comunione con i fratelli.
Padre, scusi, dove lo troviamo? In che lettera?
Porca miseria, non lo so. Te lo dirò poi. Okay. Non lo so. E poi lo cerco.
Grazie.
Allora, essere collaboratori dell'opera della riconciliazione dipende direttamente da quella percezione che è tipica della parabola del fariseo e del pubblicano. Noi non siamo chiamati a rabbonire Dio, a imbonirci Dio. Lui è già dalla nostra parte. Noi siamo chiamati a favorire quello che viene da Dio, a favorirlo in noi e a favorirlo in tutti. Quando si dice no, la buona novella, l'annuncio del Vangelo, tende essenzialmente a svelare questa cosa. È la cosiddetta no, buona notizia che il credente in Gesù può portare. Anche qui, non ci pensavo tanto, ma allora, se Gesù è l'inviato nel mondo per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti, quando Gesù invia i suoi apostoli, vuol dire che li fa assurgere, diciamo così, al livello suo. Tanto che quando io mi muovo in questa direzione della riconciliazione, non faccio che prolungare l'azione di Gesù. E questo è un altro dei motivi per cui non c'è ragione di stare su uno sgabello, perché in gioco non è io che faccio questo, ma io che non faccio che continuare l'opera di Gesù. E un altro è quello che avevo pensato, un'altra riflessione era legata alla finale del racconto dei 10 lebbrosi, no? Quando si dice alla fine, no? La tua fede ti ha salvato, no? Va, alzati e va, no? La tua fede ti ha salvato. Noi potremmo farci questa domanda, no? Di tutte le azioni buone che noi vogliamo fare, soprattutto delle azioni che intenzionalmente noi offriamo a Dio, che sia un atto di culto, che sia un atto di generosità, eccetera, però intenzionalmente, no? Allora, qual è il criterio che definisce la vera devozione del cuore, in modo da riconoscere che quell'azione che facciamo è gradita davanti a Dio? Qual è? Allora, nella lettera di Paolo, dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, al versetto 18, ritorna con l'indicazione: in ogni cosa rendete grazie. Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Allora, proviamo a fare un passo indietro. Se io non devo stabilire nessun sgabello, il modo più evidente per il cuore di non stare sullo sgabello è quello di essere grato. Se io sono grato, non mi arrogo alcun diritto. E San Paolo dice, questo diventare grato è la volontà di Dio. Vuol dire, con la gratitudine io entro nella manifestazione del volere di salvezza di Dio per noi. È la gratitudine. Poi, se andiamo a vedere bene il passo, ci sono altre due cose che vengono dette insieme al rendimento di grazia, no? Che sarebbe l'essere sempre lieti e il pregare sempre. Evidentemente, se un uomo è grato, non può essere musone, questo di sicuro. Allora, abbiamo detto stamattina, il samaritano che torna indietro a ringraziare dice la verità, non semplicemente una cosa vera, perché non semplicemente riconosce grazie che mi hai guarito, ma la verità è: siccome tu hai voluto guarirmi, e di questo ringrazio, ma aggiungo, oramai non posso che vivere la mia vita dentro questa benevolenza che tu mi hai manifestato. Allora, la verità suppone la responsabilità del rapporto a partire da un dono ricevuto. Allora, il rendere grazie è abbinato al riconoscimento della verità. Questo significa che di ogni cosa che noi vediamo, i padri antichi dicevano che tutte le cose sono come doni di fidanzamento. Ogni cosa, no? Nel senso che ci viene data come un pegno, si dice, no? Un pegno, no? L'invito è a scoprire la realtà che c'è dietro. Ora, siccome un pegno che viene dato in ragione dell'amore che c'è, allora la realtà è di gustare questo amore, no? Allora, qualsiasi evento accolto con rendimento di grazie automaticamente si apre sulla portata del significato che ha, cioè è l'amore di Dio.
E non lo puoi tenere nascosto.
E non si può tenere nascosto. Se non altro, perché non puoi renderlo, diciamo, tu tieni nascosto la condizione che ha permesso a te. Sarebbe come dire, il dono è dato a te, ma non è per te. Quindi, non è che tu devi andare a dire, oh guardate che io ho ricevuto questa grazia, guardate che io ho fatto questo, questo, questo. Guardate, no, anzi, cioè, nel senso che ti trovi a condividere con tutti il frutto. Allora, in questo senso, no, tutto deve restare segreto rispetto al dono che ricevi, ma tutto di te deve poter portare il frutto di quello che hai ricevuto, e il frutto riguarda proprio questa, diciamo, no, più che testimonianza, questa manifestazione, diciamo così, dell'amore di Dio per tutti. Come dicevano che Paolo, quando dice, no, del rendere grazie, abbina anche, no, l'essere sempre lieti e il pregare ininterrottamente, no? Ma credo proprio, no, che fondamentalmente l'elemento che qualifica con più precisione e anche con più forza questo, diciamo, questa scoperta della fede è proprio la gratitudine, rendere grazie. E mi sono sempre ricordato di un episodio raccontato nei Detti dei Padri del Deserto, i quali riportavano la vicenda di un monaco che fin da giovane, no, è entrato lì alle celle nel deserto egiziano, e molto, diciamo, zelante, e ha fatto tutte le pratiche, quindi digiuno, la penitenza, le pratiche di preghiera, eccetera, eccetera. Poi, col tempo, si è ammalato e ha incominciato a non potere più, supponiamo, adesso non mi ricordo bene la successione, no, degli eventi, ma a non potere più, per esempio, non poteva più fare il digiuno come era abituato. Poi la malattia si aggrava e non può più vivere da solo, deve essere curato. Poi la malattia si aggrava ancora, non può più essere curato dai suoi fratelli, ma deve essere portato, diciamo, ad ospizio comune, retto dalle sorelle, lui che aveva fatto professione di non essere mai toccato da una donna. Poi cioè, la malattia no, va avanti, lui non può neanche più fare la preghiera. A questo punto è come dire, ma mi sono fatto un monaco per fare. Se tutte le cose che io ho accettato di fare, nessuno la posso più fare. Allora, angosciato, fa chiamare un anziano, il quale lo va a trovare, ascolta la sua, diciamo, lamentela, no? La sua angoscia, e dà semplicemente questa risposta. Quando l'uomo è sano, è tenuto a tutti gli obblighi. Quando l'uomo è malato, ha un obbligo solo: rendere grazie. Ma provate a rendere grazie della malattia. Però la capacità di rendere grazie è come se attraversa ogni altro obbligo. Questo vi dice la forza, la profondità, il valore, no? Del rendere grazie a livello della dinamica del cuore, perché alla fine è l'unica cosa che, diciamo, sostituisce tutti gli altri obblighi. Mi ricordo ancora quando all'inizio della vita nostra di monastica, no? Lì al Bricco dove siamo noi, no? All'inizio avevamo avuto contatti con molte realtà di tipo, per esempio, di meditazione indiana, con anche personaggi conosciuti, e mi ricordo che uno ci aveva raccontato, no, dell'incontro con un sannyasi, sarebbe un monaco indù, che era emigrato a Parigi per in qualche modo iniziare la meditazione, potremmo dire in generale lo yoga, ma siamo negli anni 50, non come adesso, no? Negli anni 50. E aveva iniziato, aveva creato la scuola, no? A un certo punto lui si è ammalato, ma di una malattia particolare, nel senso che aveva dei mal di testa così terribili che non poteva assolutamente più meditare, non poteva proprio. E lui aveva, parlando con amici, anche aveva anche amici monaci cattolici, diciamo, no? Che confidava questa, cioè è come dire, sono un uomo distrutto, perché non posso più far leva su ciò che ha costituito la mia scelta di vita. Di per sé, poi, la notizia si era fermata lì, nel senso che io avevo avuto notizia di questo incontro, di questa situazione. La riflessione nostra era legata al fatto, ma possibile che se tu non puoi più fare una certa cosa, non sei più? Non credo che valga sempre, no? Però potrebbe essere anche questa una delle differenze di impostazione, diciamo, spirituale di un cammino. Allora, quando tu puoi, non vale dire, ma il Signore mi ha salvato, c'è anche non prego, c'è anche non faccio niente, e tanto sono salvato. Cioè, è un modo per rendere tutto banale. Cioè, l'uomo, se ha una capacità, deve usarla, se ha la testa, deve farla funzionare. Se è richiesto, non so, di una opera, devo poterla fare, però senza sgabello. Quando non è più nella condizione di poter fare questo, non è che non è più. C'è l'altro livello di affidamento. In questo senso, allora, l'affidarsi alla salvezza del Signore, come dire, non ti fa perdere, chiamiamola, l'identità interiore, anzi spesso ti spoglia di tutto il resto per salvaguardarti in quella punta di umanità che però costituisce la vera essenza. Certo, in tutta realtà, no, che non è che noi possiamo anticipare, dice, quando sarò così farò in questo modo, non si può, no? Però è una cosa buona riflettere sul fatto che c'è anche questa situazione, può anche verificarsi questo. Allora il riferimento, e qui vale davvero, no, l'insegnamento di Gesù, cioè il valore delle parabole è proprio vero, non abbiamo bisogno di nessun sgabello. Ogni esibizione di opera presso Dio non è nulla, non conta nulla. E in questo senso, allora, la verità del cuore dell'uomo davanti a Dio è la verità di un cuore che accoglie il suo dono, non che ne presenta uno suo. Questa è la cosa di fondo. E queste erano le ultime...